Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari, Eleonora Marini, TMV Radio, e saluto naturalmente tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso l'app, quindi vi invito a scaricarla anche nella vostra Smart TV, quindi ci potete vedere attraverso il canale di TMV Radio. Poi voglio salutare anche coloro invece che ci stanno seguendo attraverso il canale 74 sì, del Digitale Terrestre, gli amici di NSL nel Lazio, e adesso anche gli amici che sono in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, attraverso BSO Channel 860 del Digitale Terrestre. Tutte le informazioni su come seguirci le potete trovare sul nostro sito di riferimento TMV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci.
Esatto.
Va bene?
Benissimo. Preciso, puntuale. Adesso nel frattempo ti stanno già ascoltando loro, e quindi apriamo anche il primo dibattito di oggi. Cominciamo salutando Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio.
Ciao Stefano.
Anche a te, ciao Eleonora, ciao Marco, ciao a tutti.
Buon pomeriggio, ben trovato.
E con noi anche Marco Conterio. Ciao Marco.
Ciao Marco, eccoci. ben trovato
eccoci,
a Cati.
Ben ritrovati, ciao Stefano, ciao a tutti.
E poi si aggiunge
ciao. Si aggiunge anche lui,
Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
Ciao nostro bachelorist. Ciao Andrea.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco.
Ciao Andrea, ben trovato. Allora, sentite, io oggi voglio fare un po'. Intanto abbiamo Marco, così ci dà tra le nostre tra i nostri appunti di campo. Ogni tanto lui ci dà anche le indicazioni di mercato.
Esatto.
Quindi approfittiamo
sì,
della sua presenza come sempre. Però vorrei andare anche un po' con voi a ragionare con voi, partendo proprio da Vlahovic. Così facciamo fare un riassunto velocemente
sì,
a Marco.
E poi ci divertiamo a disegnare la Juventus del futuro.
Proviamo un attimo a disegnarla sì, questa Juventus. Stiamo chiedendo come potrebbe scendere in campo, anche che tipo di modulo.
Sì.
Stiamo chiedendo anche, ma a questo punto con Vlahovic che sarebbe meglio? Sacrificare Dybala e puntare su Morata o viceversa, ottenerli tutti? Sentiamo un po', iniziamo così da Marco, così ci fa un attimo il quadro lui veloce e poi sentiamo, andiamo sul campo. Dai Marco, a te.
Allora, partiamo da Dusan Vlahovic, per il quale ormai insomma ci siamo, per il passaggio alla Juventus, 70 milioni più 5 di bonus facili e 5 ci dicono di bonus difficili, e credo che siano molto difficili, a quanto mi pare di aver capito, sono più sogni e chimere negli ultimi anni che obiettivi concretizzabili. Comunque, la Juventus ha messo anche quelli, un contratto da 5 anni, da 4 anni e mezzo, a 7 milioni di euro all'anno, 10 milioni forse qualcosa di più di commissioni, balla sempre qualcosina sulle commissioni, hanno chiesto gli agenti Ristic una percentuale sulla futura rivendita, ma insomma la sensazione è che la trattativa non abbia alcun impedimento, ecco, questo ci arriva da Torino, abbiamo chiesto anche stamattina delle lucidazioni, ma non dovrebbe arrivare nessun ostacolo a riguardo. Aggiungo una cosa, visto che poi parlerete di come sarà la Juventus del futuro, ti do un'ultima ora che abbiamo raccolto anche insieme adesso a Laimo. Il Liverpool sta studiando la situazione relativa al contratto e al futuro di Paulo Dybala. La formazione di Jurgen Klopp sta cercando di capire e capirà. Prima ci sarà il summit tra Jorge Antun, di ritorno all'Argentina, la Juventus, Paulo Dybala. Dopo eventualmente il Liverpool potrebbe fare concretamente un'offerta perché si è interessato al giocatore. Questo ci risulta a fonti vicine al ragazzo e anche al Liverpool, e quindi insomma, ora parliamo della Juventus di quest'anno perché
scusami Marco, per giugno o per la prossima per gennaio?
Per giugno?
Sì, sicuramente. No, prima il summit della Juventus che ci sarà a febbraio, quindi non è un discorso per il presente, mi sono spinto avanti, ma siccome era un'ultima ora discretamente importante, gli è arrivata una manifestazione di interesse del Liverpool a Dybala. Ci ha detto Paolo, noi ci siamo.
Però, vediamo un po' che cosa succede. E che dici Stefano? Parto da te, sarebbe da accettare una cosa del genere anche per il giocatore stesso?
Beh, sicuramente prende i soldi che vuole lì. E poi credo che Klopp lo possa rigenerare. Ripeto, Dybala è un grande campione, è un talento discontinuo, deve trovare sempre, deve stare sempre bene fisicamente, è un trascinatore tecnico, non ha una grandissima personalità, cioè, è un po' pigro lì, ecco, che si deve sobbarcare un po', diciamo, la dialettica dello spogliatoio, no? Per usare un termine improprio. Io credo che possa fare bene con Vlahovic. E credo che la sua storia alla Juventus sia veramente proprio ridotta all'osso, perché mi sembra che ci sia anche un ridimensionamento sui tagli, sugli ingaggi in generale. Questa è un po' la politica della Juventus, nonostante questa operazione che rappresenta in sostanza la sostenibilità, un investimento. E tutti dicono, vabbè, ma come fa con il aumento di capitale, sblocchi l'indice di liquidità, insomma, traducendo in parole povere, anche per altri presidenti, vale. Quindi la Juventus ha potuto fare questa operazione perché farà un aumento di capitale.
L'ha fatto.
Quindi, se tu metti l'ha fatto. Ma ne farà anche un altro tra poco, secondo me. Quindi se tu metti denaro, lo mette il proprietario, puoi farle queste operazioni. Detto questo, secondo me Dybala è un giocatore che può dare ancora tanto alla Juventus. Bisognerà vedere che testa avrà da qui fino alla fine del campionato. E adesso, come ci ha raccontato Marco, di questa prospettiva Liverpool, Klopp capisce di calcio, è un grande allenatore, e quindi secondo me
io non ce lo vedo però con il Liverpool, devo essere sincero.
Non ti convince?
Ma se lui sta bene, se no, leva un pochino di
Mi sembra un giocatore, vi sembra un giocatore da Klopp? Vi faccio questa domanda.
Ma secondo me Dybala, se sta bene fisicamente, quest'anno cioè lui, il problema suo è anche i guai fisici che ha avuto. Ma se sta bene, c'ha la gamba.
Tu dici,
Marco,
se sta bene va bene. No, vabbè, io chiedo, io faccio la domanda. Poi a voi la...
C'ha 30-40 metri nelle gambe, ti parte via con la palla e senza palla. Bisogna vedere se c'ha boia.
Io sono sempre stato un dybaliano convinto, quindi stai parlando. Però mi chiedevo se è un giocatore per Klopp, cioè alla Klopp, ecco questo. Mentre Marco diceva questa cosa.
Lì o corri o non giochi,
capito? Cioè, mi sembra
un gioco.
No, lì corrono tutti a 3.000, cioè lo doppiano a Dybala, c'è questo pericolo.
Cioè, Marco, se sta bene, doppiamo gli altri.
Dai, Pier Vincenzo. No,
l'ha inquadrata bene Stefano, corri o non giochi. Io credo che Dybala, in questo calcio qui, che è tremendamente fisico, non basta portare in campo solo la qualità. Oggi ho letto alcune interviste vecchie degli ex compagni di Messi al Barcellona. Dicevano che quando gli andavi addosso era come andare addosso contro un muro. Cioè Messi portava la qualità che Dybala ha, ma portava anche la forza fisica, e oggi Dybala non ce l'ha. Se ritrova questi 30-40 metri di cui parlava Stefano, allora può giocare ovunque, anche nel Liverpool. Se non li ritrova a Liverpool, non gioca mai, perché va troppo piano, come dicevi te, cioè non regge l'impatto come non l'ha retto contro i difensori del Milan. Lì si apre un tema: se Dybala può ritrovare quello spunto là, quella forma là, e se la ritrova fa bene anche alla Juventus. Per quello che riguarda Vlahovic, che sentivo prima, secondo me non basta, secondo me, anche un grande giocatore, anche il più bravo centravanti che puoi avere, va messo in un contesto di squadra. Secondo me conta la squadra, conta l'organizzazione, dove il grande giocatore si esalta, se no non basta. Quindi secondo me la Juve prima deve costruire un'idea e dopo mettere dentro grandi calciatori, è il contrario, e oggi non c'è quell'idea lì. La Juve non gioca bene, non crea. E anche Vlahovic farà fatica.
Ah, quindi tu già sei andato oltre, hai detto pure Vlahovic farà fatica. No, perché poi ieri ho avuto
un
dibattito
questo,
qui.
Ieri
ho avuto un dibattito, Marco, con te, che tu non c'eri. Perché mi volevano raccontare, ieri mi sono un po' detto, ma che mi state dicendo? Che palla Vlahovic e basta buttare la palla
risolvi
avanti.
Risolvi ogni problema,
e
questo
io dico,
era un po' il concetto.
La Juve c'ha avuto pure Ronaldo, che bastava buttare la palla avanti, e non è stato così, cioè, così semplice.
Ma voi immaginate una cosa, prendiamo il più bravo, che è Messi. Sarebbe stato lo stesso Messi nel Chelsea di Mourinho, nell'Inter di Mourinho? No, perché Messi al Barcellona entrava in gioco 80 volte a partita, probabilmente nell'Inter di Mourinho 25, perché la palla ce l'avevano gli altri. Cioè bisogna guardare le cose con una visione d'insieme, perché sennò il calcio non è 2+2, non è che compri Vlahovic, fa 30 gol e vince il campionato, perché Lukaku al Chelsea la palla la vede poco, perché
questo è verissimo.
Funziona poco.
Marco, vengo da te.
Posso fare una domanda, Andrea? Poi se
vai.
Conosci Artur Cabral bene oppure no?
No, lo conosco, l'ho visto giocare, l'ho visto anche su Y Scout quando era nel giro del. È un gran bel giocatore, secondo me.
Ecco, lo dico perché, scusa Marco, mi permetto di rubare.
Perché
Artur Cabral è un giocatore della Fiorentina, le visite sono previste a breve, 14 milioni più 2 che vanno al Basilea che sta per prendere, tra l'altro, in trattativa per Supriaga, giocatore che era seguito anche dalla Sampdoria, tra le altre. Ecco, di Artur Cabral ne ho parlato con un amico che lo conosce molto bene, che l'ha seguito per la sua squadra, che allenava in passato, di recente, e mi ha detto: guarda, io Artur Cabral è fortissimo, ma io apprezzare come vuole Italiano non ce lo vedo mai. Questo è quello che mi ha detto. Cioè non è quel tipo di giocatore, difensivamente vale poco. È tipo Icardi, come tipo Icardi, Adriano.
Ti confermo quello che dici, perché prima io ho provato a sentire un esperto di calcio brasiliano, che non, sicuramente lo conosci tu Marco, che è Stefano Paolini. Lui è un esperto di calcio brasiliano e mi ha detto la stessa cosa. Gran bel giocatore, mi ha detto, però attenzione, con caratteristiche che forse potrebbe faticare a sposarsi con l'idea di calcio che ha Italiano.
Ha più colpi di Cardi, Marco, ha più colpi di Cardi. Questo qui è uno che è un brasiliano, tocca la palla come pochi, ha comunque forza, tiro, acrobazia, un giocatore completo. È normale che andare a pressare senza palla al calcio moderno, ormai tutti chiedono questo pressing ultraoffensivo, come diceva Stefano, o t'adegui, se no non giochi, non è che ci sta tanto, le scorciatoie non ci stanno. Questo è un calcio per gente che sta bene, che ti dà tanto anche senza palla. Non è più sopportabile per una squadra un giocatore che si attiva solo quando ha il pallone tra i piedi.
Certo. Stefano, vuoi aggiungere te? Però vi chiedo, siccome qui si stanno scatenando addirittura con un sondaggio, abbiamo lasciato un sondaggio su Twitter, come potrebbe giocare la Juve con l'arrivo di Vlahovic, attualmente non c'è Chiesa.
Sono attaccante che segna, aggiungo io.
No, assolutamente, però stiamo praticamente facendo un po' il gioco dei moduli. In questo momento il modulo più votato, Eleonora, hai visto qual è?
Sì, l'ho visto, è il 4-2-3-1.
Quindi con un trequartista alle spalle, che potrebbe essere Dybala ad esempio, di Vlahovic. Che ne pensate, Stefano? Mi dite la vostra su questa cosa, come ve la immaginate questa Juve?
Ci divertiamo oggi a fare un po' gli allegri della situazione. Allora, secondo me in questo momento, come diceva anche giustamente Andrea e anche tu, insomma l'abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, la Juventus è più squadra rispetto al passato, non perde da 9 partite, quindi è un dato. Magari fa fatica a creare gioco. Piano piano, se cresce la condizione, cioè che cosa serve alla Juventus? Alla Juventus gli servono gli strapetti, dicevamo di Dybala, dicevamo di giocatori di qualità, che devono entrare in forma. Detto questo, secondo me deve raggiungere un obiettivo, che è la Champions League. Come lo raggiungi? Pensando al risultato, però pensando a essere sempre coperto, mantenendo questa, diciamo, attenzione a non prendere gol. E quindi secondo me il modulo, io comincerei così, basico, per poi dopo scoprire piano piano, in relazione alla crescita, all'innalzamento del rendimento individuale di giocatori importanti, poi che magari cambi, perché tanto ormai il calcio è talmente
mutevole. Quindi 4-4-2?
No. Io farei un 3-5-2 con Cuadrado e Alessandro, se si riprende bene, se no De Sciglio lo metterei a sinistra. E quindi metterei Vlahovic, Morata, con Dybala, che fa il pendolo e deve garantire la fase offensiva e difensiva, appare anche quantità e densità in mezzo al campo. Quindi con i due esterni, perché Vlahovic con i cross ci va a nozze, quindi un Cuadrado a destra è essenziale.
Lo sapete che anche Cagni, anche Cagni ieri ha detto di mettere Morata vicino a Vlahovic.
Secondo me è così, perché in una squadra, diciamo, dove tu cerchi la verticalizzazione del gioco, quindi un raggruppamento centrale, vie centrali, insomma, la Juventus c'ha tanti problemi adesso, Allegri ne è venuto a capo, non gli devi mettere più elementi, più sollecitazioni ai giocatori, devi fare, secondo me deve essere una cosa basica, pochi punti di riferimento, magari gli avversari lo sanno, però poi diventano i punti di forza della Juventus. Quindi Vlahovic deve essere liberato e lo devi mettere in condizione di battere la rete. Come? È vero che lui in contropiede è letale. Questo pressing ultraoffensivo di cui parlava Andrea, non lo so, serve alla Juventus? No, non credo. Non credo tanto, perché la Juventus poi dopo si sfibra in questo tipo di ricerca, no?
Non ha mai fatto fa il pressing ultraoffensivo, mi sembra un po'.
Esatto. Quindi stai là.
Quello è Pier Vincenzi che ha queste idee ancora, non hai capito? In Pallomeni è Pier Vincenzi che ha queste idee un po' strane. Andrea, vengo da te, poi voglio sentire anche Marco su questa idea, dai, perché
Io sono d'accordo con Stefano, tecnicamente Vlahovic è molto forte con le spalle rivolte verso la porta avversaria, non mi sembra un fenomeno quando ha le spalle rivolte verso la sua porta, quindi a dialogare con gli altri. Usa poco il destro, tra l'altro nel duetto, nella combinazione vicina non mi sembra un fenomeno. È ovvio che quello che si vede a Firenze è che quando arrivavano sul fondo Biraghi e Odriozola, sia con una palla morbida, scavata, sia con una palla forte, lui in aria, prende il tempo su quella palla lì e ti fa male, perché di testa è fortissimo, tiene sempre queste spalle ferme, quindi dà tanta forza al colpo di testa, bravo in acrobazia, ha tutto da quel punto di vista, è tipo Batistuta, è un grande centravanti. Arrivare sul fondo con continuità però serve un gioco, quindi Alessandro non vedo che ha più quella gamba di qualche anno fa, Cuadrado sì ce l'ha, De Sciglio sta crescendo, non so se Dybala che gira intorno a Vlahovic o Morata che gira intorno a Vlahovic, lo vedrai in Allegri in allenamento, è difficile da dire questa cosa.
Quindi io che modulo scegli? Che modulo scegli? Tutto...
Guarda, secondo me un 4-2-3-1 con Cuadrado 4-2-3-1. O Kulusevski largo, però Kulusevski tende a rientrare con Dybala o Bernardeschi, in questo momento non c'è Chiesa, Vlahovic centravanti, però l'idea, come dice Stefano, di Morata, un 3-5-2 con Morata che gira intorno a Vlahovic mi piace.
O se no sai che mi sta venendo,
ecco,
Kulusevski non può fare, no, ma Kulusevski non può diventare un Alex Sandro, cioè, ma Kulusevski che ruolo ha? Io ancora non l'ho capito. No, lo chiedo,
ha la forza per fare a tutto.
Ma ho capito, ma gli devi dare una riga per Kulusevski, perché l'ha provato tutto Allegri, non riesce a, secondo me uno dovrebbe provarlo alla Di Chiara di un tempo, Alessandro, cioè sulla faccia, va là,
adesso faccione, chiamo Di Chiara e glielo dico che tu vuoi farlo giocare come faceva lui Kulusevski, vediamo che dice
sì,
lui.
Perché voglio dire, lo vedo un po' spaurito, ogni volta che viene va, entra dentro il campo, perde tempo, 20 minuti da te,
poi Stefano ti giro una domanda, aspetta, fai l'allenatore adesso.
Aspetta, fai una cosa, fermati un attimo.
La Fiorentina attaccava il campo corto, cioè si alzava e teneva le squadre là. La Juventus spesse volte perde campo. Siamo sicuri che Vlahovic si esalti più nella Juve che nella Fiorentina? Perché per me è il contrario.
Hai capito? Marco, che dici? Che tu, anche tu voglio sentirti un po', anche su questa cosa del modulo. Dai.
È una bella discussione, guarda, io per quello che ho capito, perché poi ho provato ad andare un po' a fondo nelle idee della Juventus. Io so che la Juve l'ha preso per fare il 4-2-3-1 con Dybala dietro e potenzialmente McKennie esterno giocherà, credo, sulla sinistra, oppure Rabiot, che quindi un 4-2-3-1 discretamente mascherato con un esterno offensivo dall'altra parte, Bernardeschi, Kulusevski al momento, perché quelli sono in attesa del ritorno di Chiesa, la Juve questi giocatori al momento, con due mediani di interdizione in mezzo al campo, l'idea era prendere veramente uno strutturato fisicamente che tenesse corte le linee più che Arthur, ovvero un giocatore che comunque gestisce il gioco. Zaccaria era proprio veramente il prototipo, e allora vanno su Nandez, che è più un'alternativa che piace perché è un distruttore costruttore di palloni, ma che può giocare anche sulla destra, un 4-4-2, cioè l'ennesimo giocatore polivalente di questa Juventus senza una struttura tattica ben definita. Se vogliamo ragionare di giocatore una struttura tattica definita, diciamo che Vlahovic quantomeno ce l'ha, anche se passa da un tipo di gioco tedesco a un tipo di gioco italiano, anche se l'allenatore di prima questo cognome aveva, ecco.
Adesso arrivano messaggi sui moduli, tanti, adesso ve li rigiriamo. Però vogliamo andare, anche visto che c'è Marco, approfittiamo sull'Inter.
Esatto.
Perché ci arriva anche una domanda audio.
C'è una domanda audio per lui, Inter, che ha chiuso appunto per Gosens. Sentiamo intanto la domanda per te.
Giovanni da Bari, interista ovviamente. Volevo un po' sapere se l'Inter si ferma a Gosens sulla fascia sinistra, oppure prende un attaccante o qualche prestito di qualche top player un po' andato, sai, 34-35 anni, un vice Dzeko, un ritorno di Lukaku sarebbe top, uno scambio col Chelsea, magari Lautaro al Chelsea.
Addirittura
allora fatta mercato l'Inter, allora cosa non l'ha ancora chiuso, ma ci siamo.
Sì.
La dirigenza, la proprietà dell'Atalanta sono stamattina sono andate a Milano, ora si stanno vedendo, stanno provando a chiudere, comunque 22 milioni più 3 di bonus, 25 totali per chiudere la trattativa. Per il giocatore è pronto un contratto importante da 3 anni e mezzo. Credo che poi le visite saranno una cosa conseguenziale, prima l'incontro tra società, poi il procuratore sarà in Viale della Liberazione a Milano per incontrare l'Inter e chiudere il contratto. Davanti non arriva Lukaku, arriva Caicedo dal Genoa, e credo che l'affare sia un passo dopo le visite di Piccoli col Grifone. Simone Inzaghi comunque accontentato, io credo che al netto dei nomi, no? L'ascoltatore diceva tra l'altro un tono bassissimo, una voce molto profonda, però ti posso dire che
A volte vanno accontentati anche gli allenatori, cioè bisogna prendere i cosiddetti pretoriani, perché poi i galli nel pollaio sono... Il calcio è molto, a volte è molto più semplice di quello che si pensi. Cioè un allenatore ha un giocatore che non crea problemi, sta bene nello spogliatoio, quando entra conosce il suo gioco, costa poco, quindi fa contento anche Marotta. Io non credo che per il momento per l'Inter, a queste cifre, 2 anni di contratto, dovrebbe prendere il titolo definitivo, non ci sia niente di meglio che Caicedo. Magari ci sono dei giocatori migliori di Caicedo, ma forse non per quel che sta cercando l'Inter adesso.
Sono alla fotografia, mi piace molto. Vi chiedo di Gosens, cambia... Dal punto di vista tattico non dovrebbe cambiare nulla, perché poi lui è in esterno, tutta fascia. Andrea è uno di quei giocatori che potrebbe addirittura essere diciamo anche colui che sostituirà Perisic, perché non so adesso la situazione con Perisic, Marco, ancora non è definita, no?
Però l'Inter gli proporrà comunque il rinnovo di contratto.
Ok, che dici, Andrea?
No, Gosens, allora, intanto ha dei numeri spaventosi tra gol e assist.
Sì,
è uno che quando chiude sul secondo palo ti fa male. Sì, c'ha avuto questo grave infortunio a inizio stagione, però secondo me l'Inter è la più lucida, prende sempre giocatori funzionali. Ha detto
secondo me è lucida pure l'Atalanta, ha fatto pure un affare l'Atalanta, per come la vedo io.
No, fanno affare tutti e due, però Gosens per sostituire Perisic è perfetto. Perisic secondo me si portava dietro le qualità dell'ex attaccante esterno, quindi aveva qualcosa in più nell'uno contro uno così, però quest'altro è una macchina. Non è tedesco, poi comunque è titolare nazionale tedesca, è un grande... l'Inter migliorerà secondo me con Gosens.
E in Pallomeni?
Sono d'accordo, dai. L'Inter sta facendo molto bene anche da un punto di vista, ragione Marco, ragione Andrea. Fa le cose giuste, con i giocatori Caicedo è un'operazione che condivido, e anche Gosens. Quindi, certo, Perisic quest'anno è fenomenale, continuo, pazzesco, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Secondo me bisognerebbe trattenerlo, insomma.
Tu dici va bene Gosens, ma tenere anche Perisic, perché come diceva Marco gli è stato proposto il rinnovo.
L'Inter voglia espandersi un pochino, no? Cioè, nel senso che vede anche un po' l'Europa, non lo dice, ma credo che stia lavorando anche per fare uno squadrone solido.
No, ma è anche un acquisto importante in ottica di questa Champions, attenzione, perché poi
di questa Champions, ma anche in prospettiva,
credo che
voglio aprire un ciclo, o quantomeno mantenerlo nel modo più virtuoso e intelligente possibile.
Sì. Marco, senti, ti voglio chiedere una cosa che tra poco ti libero. Sì. Un altro giocatore che ho letto, e non so se è già in via di definizione o meno, prima avevamo un po' trattato il nome, che è Ricci Torino, altro acquisto molto interessante, questo ragazzo che sta facendo molto bene.
Ricci sì, sta andando al Torino. Il Torino che stamattina ha fatto le visite con Pellegri, prenderà Ricci dall'Empoli, giocatore molto interessante, ripeto. Un bel colpo che fa il Toro, che evidentemente l'ha preferito a Nández, che resta un nome caldo per la Juve. Prima ve l'ho citato, la Juve deve cedere probabilmente Bentancur in mezzo a Aston Villa per andare su Nathan Nández del Cagliari in prestito, altrimenti niente. L'Empoli che lo sostituirà Ricci con una soluzione interna, ovvero Benassi, che ha già preso dalla Fiorentina, e poi promuovendo Aslani, che è un giovane centrocampista albanese molto interessante, che di fatto prende il posto dell'infortunato Hans. Chiudo dicendo sull'Empoli che ieri circolata la voce di Verre della Sampdoria per l'Empoli, ma a proposito di tattica, visto che ne parliamo, Verre probabilmente andrà all'Empoli dalla Sampdoria in prestito con diritto, ma non per sostituire Ricci, bensì per cambiare, anche se vogliamo, un po' modulo dell'Empoli, perché finora abbiamo visto spesso col 4-3-1-2, ma non solo, Mancuso venderà la mantia, passerà ai due trequartisti, quindi probabilmente Bairami, poi c'è Henderson, c'è Di Francesco, ci sarà probabilmente anche Verre dietro una punta sola, quindi un albero di Natale di berlusconiana memoria, se vogliamo.
Hai capito? Va bene. Ci dobbiamo fermare. Io voglio ringraziare come sempre Marco Conterio per questo approfondimento. Marco, grazie e buon lavoro. Naturalmente siamo sempre a disposizione per ulteriori novità. Grazie, a presto. E un saluto alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo. Poi ritorniamo con In Pallomeni e Pier Vincenzi. Sì, ci sono un sacco di domande sui moduli. Voglio andare anche un po' così ad approfondire alcune questioni su Roma e Lazio.
Sì,
insieme ai nostri due ospiti. Torniamo subito, tra poco.